Una frase per ricordare, una sequenza di sillabe tra due parentesi di silenzio, uno spazio per far nascere una riflessione, per vivere un'emozione. Oggi siamo sommersi da una pioggia di messaggi, dal brusio pressoché inarrestabile della chiacchiera e delle connessioni, da un flusso di segni che ci attraversano, lasciando spesso dietro di sé soltanto un eco, tracce di qualcosa che assomiglia più al rumore che a una reale comunicazione. Per questa ragione abbiamo pensato di andare nella direzione opposta, di compiere un gesto che restituisse forza e significato al linguaggio. Abbiamo pensato di prendere, dalle pagine di un libro, dalla testimonianza di un sopravvissuto, da una poesia, una frase, soltanto una frase, e di ricopiarla a mano su una striscia di stoffa. Le frasi ora compongono questa tela della memoria. Si mostrano per risvegliare l'attenzione, chiedono a noi di fermarci e di iniziare a pensare. Sono solo parole, ma le parole a volte riescono a restituirci la fisionomia di un essere umano, la sua storia, l'atmosfera di un'epoca tragica e niente affatto lontana. Vorremmo mostrarvi la tela, le linee d'inchiostro, le diverse grafie, ma possiamo soltanto farvi ascoltare il suono di quelle parole. Le parole dovranno servire soltanto a dare al silenzio la sua forma e i suoi contorni, e ciascuna di loro sarà come una piccola pietra miliare o come un piccolo rilievo lungo strade piene e senza fine ai margini di vaste pianure. Etty Illesum.
Sopra il foglio bianco si preparano al balzo lettere che possono mettersi male, un assedio di frasi che non lasceranno scampo. Wisława Szymborska.
Ed è come se qualcosa penetrasse ovunque, nella terra o nel pavimento, come se i fiori, l'erba, gli alberi, la luce diventassero grigi, e sempre questa angoscia profonda che svuota ogni cosa dall'interno, questa angoscia. Dieter Schlesak.
Dovrei impugnare questa sottile penna stilografica, come se fosse un martello, e le mie parole dovrebbero essere come tante martellate. Per raccontare il nostro destino è un pezzo di storia come è ora, e non è mai stata in passato. Non in questa forma totalitaria, organizzata per grandi masse, estesa all'Europa intera. Etty Illesum.
Le luci baluginano spettrali. L'onda di gente fluisce senza sosta, oscura, febbrile, intontita. Tadeusz Borowski.
In un ultimo momento di lucidità, mi sembrò che fossimo delle anime maledette erranti nel mondo del nulla, delle anime condannate a errare, attraverso gli spazi fino alla fine delle generazioni, alla ricerca della redenzione, in cerca dell'oblio, senza speranza di trovarlo. Elie Wiesel.
Il nazismo ha cancellato intenzionalmente, ha tentato di occultare il crimine, già prima di compierlo, nelle pieghe delle parole. Donatella di Cesare.
Una cosa è certa, non potrò mai scrivere le cose come la vita le ha scritte per me, in caratteri viventi. Etty Illesum.
Personaggi come in un catalogo, come in un elenco, come in una fila. Il loro apparire coincide quasi sempre con la loro scomparsa definitiva. Daniele Del Giudice.
64 9 21. Sono venuto a sapere che è auspicabile imparare al più presto a pronunciare in modo chiaro e comprensibile questo numero. Così, 64 9 21. Perché d'ora in poi questa sarebbe sempre stata la mia risposta, ogni volta che qualcuno mi avesse chiesto chi fossi, Imre Kertész.
Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ci ucciderà. Partecipo al dolore di migliaia di uomini. Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa aspettata durezza cesserà, che ritorneranno la pace e la serenità. Anna Frank.
Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco. Ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia. E tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano. Italo Calvino. La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva. Era uno sguardo selvaggio e umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere. Tanto era carico di forza e di pena. Primo Levi. Non si tratta di un esame di coscienza, ma di qualche cosa che va al di là, perché con la memoria si possono fare dei bilanci, delle considerazioni, delle scelte, perché credo che uno scrittore, un poeta, uno scienziato, un lettore, un agricoltore, un uomo, uno che non ha memoria è un povero uomo. Mario Rigoni Stern.
Il superstite del Sonderkommando di Auschwitz, quel polacco senza nome, perché poteva essere un ebreo polacco qualunque, di un paese qualunque. A dire il vero, quel superstite è rimasto immobile, con le mani stese sulle ginocchia, statua di sale e di disperazione della memoria. Jörg Semprun.
Mi aprì la finestra e nella notte grigia udì quel lamento diffuso, la voce di spavento dei miseri massacrati a colpi di mazze di bastone, al di là del nostro muro. Aldo Carpi.
Avevamo dimenticato non solo il nostro paese e la nostra cultura, ma la famiglia, il passato e il futuro che ci eravamo rappresentati. Perché, come gli animali, eravamo ristretti al momento presente. Primo Levi.
Mi sono allontanato dal suo letto, voltandomi spesso, sempre con la speranza di ritrovare la faccia che conoscevo. No, nemmeno il naso. Robert Antelme. Da questa condizione di appiattimento eravamo usciti solo a rari intervalli, nelle pochissime domeniche di riposo, nei minuti fugaci prima di cadere nel sonno, durante la furia dei combattimenti aerei, ma erano uscite dolorose, proprio perché ci davano occasione di misurare dal di fuori la nostra diminuzione. Primo Levi.
Dobbiamo insegnare nelle scuole, negli asili, nelle università che il male è male, che l'odio è un male e che l'amore è un dovere. Marek Edelman.
Il vostro azzurro da tre soldi non si è velato neanche di una nuvola e ha continuato a scintillare falso. Il sole rosso, come un boia qualunque, ha continuato a rotolare in cerchio. E la luna, incallita prostituta, passeggiava su e giù lungo le notti, e le stelle ammiccavano schifose, facevano occhiolino come i topi. Isaac Katzenelson.
Io non posso che prendere lo spunto dalla mia condizione personale, dalla condizione di un prigioniero, che pativa la fame ma non moriva di fame, che veniva percosso ma non ucciso di botte, che era ferito, ma non moralmente, che quindi, oggettivamente, ancora possedeva quel sostrato sul quale, in linea di principio, lo spirito può poggiare e sopravvivere. Jeanne Marie.
Scrivere o leggere era punito con la morte, ma tutti sapevano che un giorno dovevano dare testimonianza. Dieter Schlesak.
Accadde qualcosa di strano. Era come se, tutte insieme, avessimo un solo unico corpo spogliato di qualsiasi attrattiva. Come se tra il numero delle persone e la somma della loro estensione corporea avvenisse un mutamento radicale. Come se, improvvisamente, ognuno di noi occupasse meno spazio. Dieter Schlesak. Si trattava di ordini, e gli ordini si eseguono automaticamente. Uno non è che una rotellina in questo ingranaggio, in questa enorme fabbrica di morte. Come se solo ora sapesse ciò che è stato fatto. Anche lui deve averlo fatto. Lui? O è stato un altro? Dieter Schlesak.
Il suo linguaggio burocratico e pedante mostra bene quanto poco volesse rendersi conto dell'orrore. Oppure, come ritiene Adam, con queste fredde cifre lui ha semplicemente allontanato tutto da sé. La morte, l'orrore, le sofferenze si risolvevano sic et simpliciter, in scadenze, date, numeri, cifre. Dietro scrive. I primissimi tempi avrei tanto voluto parlare, ma non trovavo orecchie che mi ascoltassero. Liliana Segre.
Nessuno immaginava, nemmeno lontanamente, quello che i nazisti avevano predisposto per eliminarci. Nedo Fiano. Più passa il tempo, più Auschwitz si avvicina. Grete Weil.